www.storiedijo.it e la storia continua. L'albero della fertilità. Quello che le donne vogliono. Passiamo adesso all'iconografia. Sembrerebbe naturale pensare che le donne non appendano i falli, ma piuttosto li raccolgono. Non tutte le donne, in realtà, ma solo quelle disegnate sulla sinistra dell'albero, sotto il quale è rappresentato un otre. Due figure femminili si accapigliano, contendendosi un membro appena sopra un recipiente, dipinto forse in un periodo successivo per occultare il pene. Una terza tende il bastone per abbassare i rami e poter raggiungere i frutti. Una quarta viene sodomizzata da un membro. Il lato sinistro dell'albero rappresenta quindi, per così dire, la vita attiva, con donne che raccolgono e utilizzano i falli. La scena di destra è invece occupata da quella contemplativa. Le donne caste infilano le mani nelle vesti, si provocano piacere da sole. Quanto agli uccelli, potrebbe essere forse identificati come un esplicito simbolo fallico, secondo un accostamento attestato già nella letteratura toscana dell'epoca. In una novella di Boccaccio, l'usignolo è al centro di un gioco di doppi sensi. Ci troveremo dunque di fronte a un'audace, carnevalesca, grottesca e parodistica rappresentazione della fertilità, che forse un medioevo più disinvolto di quel che si pensi poteva permettersi anche in un luogo pubblico, ma perlomeno in una fonte. A questo punto ci si può interrogare se veramente l'iconografia fosse stata creata ad hoc dalla committenza comunale o non si rifacesse piuttosto a un tema folclorico già frequentato. Alessandro Bagnoli, ponendosi questa domanda, ha proposto che l'affresco rappresentasse una festa che affondava le radici nei culti della fertilità etruschi e romani, diffusa anche al di fuori di Massa Marittima. Quali che fossero le lontane origini del culto, l'albero della fecondità era comunque comunemente diffuso nel Medioevo, anche al di fuori della Toscana. Le ricerche degli studiosi che si sono interessati alla fonte di Massa Marittima hanno contribuito a ricomporre il primo repertorio di questa iconografia. Al 300 risalgono due miniature di un codice francese del Roman de la Rose, arricchite di un irriverente particolare. In questo caso i falli vengono raccolti da una suora. Dall'Europa settentrionale provengono un cofanetto intagliato e alcune spille del 400 che raffigurano il nostro albero. Infine, in una sala del castello Moos di Appiano, in provincia di Bolzano, è dipinto un albero dei falli, i cui frutti caduti al suolo vengono raccolti da alcune donne. L'affresco, che è dalla fine del XV secolo, fu probabilmente realizzato, vista la collocazione, all'interno di una dimora privata, con intenti ludico-erotici. Uno spettacolo senza censure. Occorre premettere che le possibilità di trovare altre raffigurazioni di questo soggetto sono naturalmente compromesse da eventuali censure o da tentativi di edulcorare gli aspetti più scandalosi. Qualche testimonianza è però sopravvissuta. Un cronista trecentesco, Pietro Azario, racconta un episodio della dolce vita pavese negli anni 1356-58. Secondo Lazario, in uno spiazzo di fronte alla chiesa di San Marino, un giovane, a motivo di divertimento, aveva fatto erigere un albero su cui fece fiorare un tronco e i rami. Un uomo, in una fossa nascosta sotto l'albero, tirava alcune funi che passavano attraverso i buchi, facendo muovere molti falli posti sull'albero e sui rami di forme diverse. Infatti, uno era più grande e lungo dell'altro, alcuni eccedevano la misura normalmente propria dei falli. Lo spettacolo improvvisato dovette destare parecchio clamore, tanto che accorrevano non solo gli uomini e le donne di Pavia, ma anche i cani. Così, di fronte all'intera cittadinanza, il giovane fece venire più individui vestiti da donne sposate, da vedove e da religiose, con bastoni e panieri. I teatranti gettavano i bastoni contro l'albero, facendo cadere i falli. Se ne cadeva uno piccolo, lo riponevano malvolentieri nel cesto. Se invece era grande, litigavano. Se enorme, si accapigliavano e si colpivano al volto. Sicché, tirati giù tutti i falli, si ritrovarono addirittura a contendersi con espressioni di disgusto un ultimo membro deforme. La narrazione dell'Azario sembra tradurre fedelmente con il linguaggio del teatro l'affresco di Massa Marittima. Pavia e Massa Marittima si ritrovano dunque legate dalla rappresentazione di un motivo folclorico allora abbastanza diffuso. Già all'epoca, però, il tema doveva urtare la suscettibilità alla morale di alcune parti della società, soprattutto degli ecclesiastici. Lo stesso Azario riferisce l'episodio in termini negativi, per quanto bonari, allo scopo di introdurre la figura di un veemente predicatore, frate Giacomo Bussolari, che si scagliò contro questa e altre manifestazioni del lassismo dei costumi della città. Divenuta un prostibolo per le donne di cattivi costumi, che erano tantissimi, e anche per i numerosi giovani. I nidi dello scandalo, alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.